raccolta del libido è chiaro che appunto negli ultimi 10 anni, però è una trasversalità che a livello di linguaggio accompagna la storia dell'arte da sempre, perché gli artisti si guardano sempre tra di loro e quindi c'è questa ibridazione dei linguaggi continua, perché l'arte è comunque un linguaggio che ha una storia che si porta dietro dalle origini e la rielabora continuamente. Poi a livello di allestimento appunto c'è una ibridazione fra i vari generi, perché abbiamo appunto dato ad alcuni artisti il compito di costruire delle sale, e quindi in questo senso come Mendino, come Petra, come Garutti, Alviani e Corrado Levi, e poi dentro queste sale, diciamo, in cui loro hanno fatto le pareti, le loro opere sono opere che sono le pareti, abbiamo poi installato dentro delle opere di altri artisti, anche lì di varie generazioni. Ecco, perché l'idea nostra è anche che noi siamo dei curatori e delle persone che viviamo l'arte, ovviamente, come l'abbiamo appresa nella nostra nazione, perché essendo che siamo italiani, noi l'arte la veniamo a conoscere non tanto nello spazio museale, quindi il white cube, lo spazio bianco, che è tipico della modernità, ma i primi contatti che abbiamo nell'arte in generale, per esempio per me da piccolo, ma perché c'è una cosa molto comune, è quello che passa attraverso ciò che vediamo nelle chiese, nei vecchi palazzi, eccetera, no? Dove non c'è un quadro da solo, una scultura da sola, con dietro un muro bianco, ma ci sono gli affreschi, ci sono un quadro accanto all'altro, poi una scultura, poi un bassorilievo, e quindi diciamo il concetto della mostra viene da questa grande tradizione, che è appunto una delle tradizioni più importanti a livello di costruzione e di esposizione e di installazione dell'opera d'arte. Quindi non è un progetto curatoriale che guarda alle scuole contemporanee dei curatori, ma che guarda una genetica italiana che noi abbiamo, ci portiamo dietro da sempre.
Però possiamo intendere anche un'ibridazione che esce dall'arte, quindi con dinamiche geografiche, politiche, sociali. Ecco, c'è quindi anche un'uscita dai confini dell'arte all'interno di questa proposta?
Lavori, ma l'arte è sempre politica comunque, però voglio dire, ci sono molti lavori che possono essere in maniera più diretta, come per esempio Cattelan, che c'è questo vecchio lavoro degli inizi degli anni 90, che sono questi 30 fogli A4, quella riga dei compiti in classe, infatti è un'opera che si chiama Compiti in classe, che si chiama Lotta di classe, ed sono dei fogli in ognuno c'è scritto Lotta di classe, Lotta in classe, Lotta in classe per tutti i fogli, e poi ci sono delle correzioni fatte dall'artista con la penna rossa che trasforma Lotta in classe in Lotta di classe. Noi sappiamo che lui lavora su questi territori, oppure c'è Love Difference di Pistoletto, che è un lavoro sociale che è al centro dell'arte di Pistoletto, come anche il lavoro di Joseph Beuys, che La rivoluzione siamo noi, quindi questo manifesto in cui lui cammina da solo con questa borsa a tracolla, il suo classico cappello, e quindi indicando che ogni persona è una rivoluzione. Noi poi di quest'opera abbiamo messo 4 esemplari, per cui messo uno di fianco all'altro, sembra il Beuys che cammina in questo movimento di marcia, fa immediatamente pensare, rimanda al quarto stato di Bellezza da Volpedo, che fortunatamente è nell'edificio di fianco del Museo d'Arte Moderna di Milano a Villa Reale, e allora da questa cosa ci ha fatto venire in mente uno sviluppo ulteriore, per cui tutte le opere hanno una didascalia che si riferisce a un'opera che poi è nel museo a fianco, quindi poi si riferisce al quarto stato di Bellezza da Volpedo, oppure come abbiamo detto prima, per esempio il lavoro di Cattelan si riferisce a un quadro dell'Ottocento in cui c'è un bambino che va a scuola, non solo Giuseppe di Sisley Xafa, Garibaldi si riferisce a un'opera del Risorgimento, e così con tutte queste didascalie contengono un riferimento alle opere, e quindi invitano ad andare a vedere le opere che sono nell'altro nell'altro museo, insomma, non so, Carlo Benvenuto si riferisce a una natura morta di Giorgio Morandi, ma non è che loro hanno fatto il riferimento, noi abbiamo preso queste opere, abbiamo visto i contenuti, le immagini e le abbiamo riferite a delle opere che sono presenti in quella, nel museo a fianco. E quindi, cioè, la mostra come non finisce solo al PAC, ma continua idealmente, poi la gente può andare comunque perché è proprio l'edificio attaccato, a vedere lo spazio, le opere nello spazio museale di fianco. E questa è un'altra altra forma di ibridazione a livello di linguaggio. Cioè, il nostro concetto di ibrido non è un concetto di ibrido, delle sperimentazioni biologiche, degli edifici, delle persone che cambiano, la pecora d'olio, insomma, non è su questo livello qua alla post-human, ma è sul livello dei linguaggi. Tant'è che, per esempio, uno dei lavori della mostra, l'estimente, è un lungo tavolo di 30 metri, dove sopra ci sono delle opere anche a pareti, e poi però tutto circondato da riviste, libri, fanzine, sono centinaia, provenienti da tutto il mondo, che la gente, ci sono delle sedie, può consultare, può leggere, può sfogliare, insomma, e quindi crea un momento di sosta, di lettura ulteriore.
Ecco, l'istituzione di questa continuità, diciamo, tra la mostra del PAC e quella che si trova appunto al museo vero e proprio, mi dà anche la possibilità di passare all'altra mostra dove lei è curatore assieme a Bruno Corà e Luigi Cavadini, e che è Il Grande Gioco, in corso in tre sedi fino al 9 maggio, a Bergamo, alla GAME, che è appunto il museo che lei dirige, alla Rotonda della Besana di Milano e al Museo d'Arte Contemporanea di Lissone. Ecco, in questo caso invece l'idea di fondo della mostra è quella di presentare un panorama dell'arte italiana dal dopoguerra fino all'89, quindi una sezione del secolo breve fino alla caduta del muro di Berlino. Ecco, in questo caso le opere sono divise per periodi e alla GAMEC è esposta all'ultima fase, quindi quella dal 73 all'89. Ecco, in questo caso qual è il panorama che si disegna?
Dunque, allora sì, questa mostra, appunto, come ha detto lei, è in questi tre spazi, e poi dal 2 giugno si trasferisce al Museo d'Arte Moderna di Lugano, quindi fino a settembre, continua. E la caratteristica di questa mostra è anche qui una forma di ibridazione o comunque di relazione dei linguaggi, perché il concetto base di questa mostra è che vuole vedere in questo periodo le relazioni che le arti visive hanno creato nei rapporti delle altre discipline, quindi del design, dell'architettura, della letteratura, del cinema, della televisione, della musica. Infatti ogni mostra non ci sono solo opere d'arte visiva, ma ci sono oggetti, tipo, non so, all'Istituto c'è la 500, la Vespa, tessuti fatti da disegni di Fontana o da opere di Fontana, insomma, eccetera. Così alla Besana troviamo opere diciamo del periodo degli anni 60, soprattutto tipo l'arte povera, ma anche oggetti, manifesti, altri prodotti di altri linguaggi. E così appunto alla GAMEC, e questo disegna anche l'evoluzione della trasformazione della società, dell'arte, delle loro relazioni, perché per esempio alla GAMEC c'è molta televisione, c'è molto cinema, perché in quel periodo le relazioni sono state più forti, che c'è molto fumetto, insomma, oltre all'arte, diciamo, tipica, come alcuni artisti come Paolini, come Pistoletto, o come Montani, Salvo, la Transavanguardia, eccetera. Poi ci sono anche tutti quegli altri linguaggi, dal design, da studi alchimia, da Memphis, Mendini, Sozzas, Aldo Rossi, gli architetti, insomma, come Portoghesi, eccetera, o i fumetti di Pazienza, Liberatore, o del gruppo Valvoline, come Marcello Iori, Brolli, Carpinteri, insomma, di quella scuola che è stata chiamata poi la scuola bolognese, perché è maturato tutto lì, con le varie riviste, anche Cannibale, Frigidaire, eccetera, che però hanno innovato il linguaggio del fumetto a livello mondiale, proprio perché prendevano dall'arte, si riferivano alle arti visive. Quindi raccontiamo, diciamo, questo periodo, questa parte del secolo breve, in maniera estensiva, in maniera della relazione tra linguaggi. Non so, nel cinema c'è Nanni Moretti, nel Palombella Rossa ci sono dei frammenti dove lui galleggia nell'acqua, nella piscina, e poi a un certo punto appaiono tutte queste scritte che galleggiano sulla pubblicità di dolci, insomma, inventati. È chiaro che c'è un riferimento alla poesia visiva, alla pop art, e quindi lui sono questi schermi messi vicino a dei quadri, a delle sculture, eccetera, proprio per far capire come, cioè, dove poi c'è una trasformazione linguistica, alla fine c'è sempre una relazione con l'arte, e questa è proprio una caratteristica molto molto italiana.